Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo il cammino di questa settimana, soprattutto in rapporto al Vangelo che stiamo meditando. Ringraziamo il Signore, chiediamo la sua luce, confessiamo anzitutto di essere peccatori.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, i versetti dal 20 al 24. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.
Capitolo 11 è dominato dalla domanda del Battista al versetto 3. Più che fare un riassunto delle cose che abbiamo cercato di dire questa settimana, vorrei sottolineare due punti, cercando di inquadrare anche il brano di oggi, che non dovrebbe essere separato, considerato separatamente da tutto il capitolo 11. Il primo punto che voglio sottolineare, a partire proprio dal versetto 3, cioè dalla questione posta dal Battista, è la serietà, l'importanza di questa questione. E se noi, come è già stato richiamato da diversi quando abbiamo meditato, richiamiamo, rileggiamo al capitolo 3 di Matteo la predicazione del Battista, in particolare, per esempio, capitolo 3, versetto 10, 11, 12, la scure è già posta alla radice dell'albero, il giudizio è imminente, anche l'altra immagine che viene usata, quella del ventilabro, che si conclude con l'immagine del fuoco che verrà gettato nella fornace, un fuoco ardente, inestinguibile, cioè l'idea del giudizio, cioè della distruzione del male, che colui che deve venire attuerà, introducendo così il regno di Dio. E non ci può essere il regno di Dio se c'è il male, vuol dire che Dio non regna. C'è parecchi problemi da discutere, ma questa è un po' l'idea, no? Vuol dire che Dio non regna perfettamente, anzi il suo regno si deve confrontare con un altro regno, abbiamo già visto nel Vangelo, un altro regno, regno di Satana, eccetera. Qui mi direi la domanda del Battista è fondamentale, è inevitabile direi in questo quadro. E Gesù appare non come colui che attua il regno, ma forse allora come un precursore anche lui del regno, perché il male continua come prima. Gesù non ha attuato questo, non ha eliminato il male, non ha compiuto il giudizio purificatore e non ha instaurato il regno di Dio, il regno della giustizia, della verità, della santità, eccetera. Quindi qui la domanda del Battista, io volevo sottolineare la serietà di questa domanda, che è molto importante, e naturalmente il centro della risposta di Gesù, direi che il centro della risposta di Gesù in questo quadro, dopo aver affermato che è Lui, indirettamente lo afferma: andate a dire quello che vedete, che il Battista già conosceva in realtà, però con un riferimento al fatto che alle scritture, ai segni, andate a raccontare i segni. E poi aggiunge: beato chi non si scandalizza di me, in modo enigmatico. Ma direi che il centro della risposta di Gesù, non facile, la troviamo ai versetti 11, 12, 13, 14. Questo mi pare il centro della risposta di Gesù, cioè è una risposta che si inquadra in, nella convinzione che il regno di Dio è preceduto da una grande tribolazione e da una grande avversità ed è una grande malvagità. Lo troviamo anche in altri testi del Nuovo Testamento, il riflesso di questa idea. Il regno di Dio è preceduto da una grande tribolazione, che può essere chiamata anche una tribolazione messianica. E poi questa tribolazione precede la venuta del regno, precede la risurrezione dei morti, la nuova creazione, eccetera. E mi sembra sia questa la risposta. Se vogliamo intenderlo così, allora il versetto 12 andrebbe inteso nel senso che il regno dei cieli subisce violenza. È già presente in questa fase, in questa forma, il subire violenza. E il Battista difatti subisce violenza. Poi questo regno, questa tribolazione, meglio, c'ha una prima fase, questo forse si vedrà più avanti, l'eco di queste idee che non sono di Matteo o di Gesù, non le ha inventate, ma le si possono ricavare da testi precedenti, ecco, e più o meno, non è che ci sia tutto evidente e chiaro, ma più o meno questo poteva essere il quadro in cui intendere questo. C'è l'inizio dei dolori e c'è la grande tribolazione. Questo lo troveremo anche come espressioni nel cosiddetto discorso escatologico. L'inizio dei dolori, la grande tribolazione, dopo la grande tribolazione, poi eccetera. Quindi qui potrebbe essere questo l'allusione, la risposta di Gesù allude alla necessità, perché in questo quadro della tribolazione i giusti soffrono e muoiono. E c'è anche testi che prevedono che la figura messianica soffre nella tribolazione e muore. E Gesù mi sembra andare in questa direzione. Adesso vi lascio subito la parola, perché possiamo ovviamente considerare insieme tutto il brano e poi in questo quadro anche considerare i versetti dal 20 al 24. Non possiamo andare oltre, che sono un testo bellissimo dal 25, però anche quel testo è legato a tutto questo quadro e il capitolo 11 mi sembra molto unitario e anzi separare, distinguere è inevitabile perché non possiamo leggere tutto in un colpo, ma considerare in modo separato i vari brani può essere sbagliato, può essere difficile poi capirli. Ecco, vi lascio la parola.
Mi sembra che per capire meglio il legame appunto del brano di oggi con i precedenti
sia utile confrontare con l'analogo brano di Luca, capitolo 10, in cui l'invettiva nei confronti delle città è legata direttamente alla missione dei 72 discepoli, come dire che se la ricezione del messaggio, dell'annuncio dei discepoli è negativa o nulla, può esserci appunto questo pericolo. Anche tornando al capitolo 10 di Matteo, abbiamo appunto questo inizio di invettiva, versetto 15, in cui si dice: nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra. Ecco, ma mi sembra che si ponga l'accento sulla predicazione, cioè i discepoli predicano e compiono miracoli, e Gesù vede quella che è stata appunto, come dicevo, la reazione di queste comunità, e nella mancata conversione, che è quello un pochino che ci lega con il discorso anche dell'annuncio di Giovanni Battista, e con quella piccola, un paio di versi in cui si parla dei bambini sulla piazza, la mancata conversione viene a essere come la condizione per una condanna. Ecco, una condanna che io personalmente mi sento di considerare soltanto come un corollario dell'esortazione, cioè convertitevi altrimenti, non sicuramente succederà così, perché non si può, come dire, anticipare un giudizio negativo finché le persone, gli individui non sono, come dire, sono ancora al mondo e quindi sono ancora in grado di convertirsi.
A me colpiva la ripetizione di questo termine prodigi, l'abbondanza, che mi suggerisce della presenza del Signore in condizioni, situazioni totalmente invece sfavorevoli, se non addirittura ostili, oppositive. E invece la sua presenza e la presenza di segni prima di Lui, che adesso la sua è la guarigione, tutto quello che abbiamo visto nei miracoli, nella predicazione, in tutte le parole che Lui ha detto, in tutto quello che nelle città c'è di segni della sua presenza, dove però appunto apparentemente o anche sostanzialmente le città non accolgono e non sono in grado di accogliere e di capire. Mi sembra davvero che questo tempo sia un tempo molto dilatato, per cui noi possiamo renderci veramente conto della sua presenza al di là della nostra capacità di accoglierlo o meno.
A me è sembrata una cosa questa volta un po' particolare, che il Signore si rivolga a una città intera come se fosse una persona. Come dire, finora si è indirizzato a qualcuno, ha fatto delle cose straordinarie. Adesso è come se dicesse: quello che ho fatto a ciascuno di voi è stato fatto a tutti. Cioè, tutta la città deve essere legata, cioè a tutta la città è stato dato l'annuncio, anche se questo è arrivato a casomai a uno solo. Quello che voglio dire è, per me è che c'è una grande responsabilità nell'ascolto delle parole del Signore, perché non siamo mai soli nel trarre le conseguenze. Cioè, portiamo con noi chi ci sta vicino, chi vive con noi, tutta la nostra comunità, ecco. Cioè, si fa politica anche così, insomma, siamo tutti insieme di fronte a Lui e responsabili della nostra risposta, insomma.
Ma più volte è stato affermato che questa non può essere una condanna, almeno lo spirito con cui Gesù pronuncia queste parole, che sono molto gravi, molto, molto pesanti, è difficile che siano una condanna, anche perché condannare delle città dove in effetti non solo Gesù ha fatto dei miracoli, ma ha fatto dei miracoli anche perché gli è stato chiesto, è stata mostrata una fede. Per esempio Bethsaida, Giovanni ci ricorda che Filippo è di Bethsaida, uno dei più due volte ricorda che il discepolo Filippo è di Bethsaida, e quindi è difficile vedere come questa come una condanna, dove alla fine anche quelli che hanno creduto, perché ce ne sono tanti che hanno creduto, di questa città in Gesù Cafarnao. Quindi il problema è intendere il significato di queste parole. Gesù continuerà ancora a compiere miracoli in queste città e sarà lì fino al capitolo 16, sarà sempre in queste città che continuerà a parlare. A me pare che il brano sia importante, almeno sottolineare l'apertura del brano che Matteo fa. Allora cominciò, non dice a condannare, a rimproverare le città nel quale era stato. È un rimprovero, non è presentato come dall'autore stesso come una condanna, è un rimprovero, e il rimprovero è fatto, come dice anche poi nelle parole successive, perché non si sono convertiti per la conversione. Poi bisogna vedere cosa si intende per conversione, ma comunque è un rimprovero per la conversione. E poi anche il modo in cui parla di questo rimprovero, cominciò a rimproverare, quindi è una cosa che comincia, è una cosa ripetuta. Una condanna uno non la ripete, un condannato, se non fosse una condanna non... Poi il secondo punto, allora questo mi ha fermato, perché allora, ma che cosa vuol dire questo? Non è una condanna, è un rimprovero molto forte, come le invettive dei profeti troviamo molto forti. Mostrano, io ho preso anche così, mi è sembrato anche così, ci mostrano anche un altro aspetto, un altro lato della personalità, del pensiero di Gesù. E Gesù si aspettava non solo che qualcuno, forse, che qualcuno credesse, oppure voleva che queste città credessero, e che l'aspettativa di Gesù nei confronti del suo uditorio di Israele che ascoltava era molto forte. L'impegno, io l'ho letto così, nel cercare di portare un messaggio e convincere del suo messaggio. Poi se torniamo a quello che diceva prima, nei passaggi precedenti, appunto alla conversione al regno di Dio che è così imminente.
Mi sembra che, cioè così, detto al volo, in qualche modo, in questo modo riprenda dentro i pagani, che è una cosa un po' strana, però. E allora nel brano di Geremia stamattina i due aspetti, intanto perché diceva, sono 18:7, a volte nei riguardi di una nazione o di un regno io decido di sradicare, di demolire, di distruggere, ma se questa nazione contro la quale avevo parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Ma poi è soprattutto appunto questo rimprovero di Gesù così, così forte, poi di fatto, ecco, che mi ha fatto impressione con un'altra parola di Geremia di oggi, perché Geremia, che nei capitoli precedenti aveva pregato per il suo popolo e Dio gli aveva detto guarda, non pregare perché non ti ascolto, quindi si era visto tutto il cuore, ecco, di Geremia, oggi dice del popolo: consegna i loro figli alla fame, gettali in potere alla spada, le loro donne restino senza figli e vedove, i loro uomini muoiano assassinati, eccetera. Tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me, non lasciare impunita la loro iniquità, non cancellare il loro peccato dalla tua vista, inciampino alla tua presenza, eccetera. Cioè durissimo, appunto anche qua sembra un giudizio. E allora io mi sono detta che forse come qui Geremia e come qua Gesù, cioè forse bisogna vedere anche questo come un altro aspetto della grande compassione di Gesù sul suo popolo.
Cioè, prima aveva detto che vedendo le folle ne sentì compassione e poi manda i suoi. Cioè, è un modo virulento, proprio durissimo poi di fatto, di dire ormai dovete decidervi, ormai, cioè, siamo troppo avanti, perché appunto il regno c'è, ecco. E quindi niente, a me sembrava un altro modo di con cui Gesù esprimesse e mostrasse direi la sua compassione, ecco, per il suo popolo, come qui con Geremia.
Cioè, mostra la sua compassione, non sono sicuro di aver capito. Mostra la sua compassione.
Mostra il suo amore anche così,
ecco.
Con questo scuoterli, però bisogna dirlo, credo, anche questo, anche dire, cioè, qui bisogna che vi decidiate, ecco, che è un modo.
Sì, sì, capito.
Ecco, anche a me aveva colpito il fatto nel versetto appunto 24, dove dice: nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Quindi c'è un giudizio che viene fatto in modo diversificato, cioè si tiene conto di tutto. Quindi è chiaro che questo rimprovero è fatto per correggere, ed è fatto per rassicurare, ecco, che un giudizio ci sarà, che tutto sarà messo a confronto, che nulla viene perduto, ed è questo il tempo per convertirsi, perché appunto tutto è stato fatto. Io lo legavo molto alla domanda che Giovanni fa tramite i suoi discepoli e la risposta che dà Gesù. Gesù dice, ecco, chi vuol vedere può vedere, e quindi non è possibile nascondersi o essere incerti, anche se poi di fatto c'è tutta questa incertezza e questa incapacità di aderire pienamente al Vangelo. Tuttavia c'è questo richiamo e c'è questa misura di grande misericordia, perché c'è questo appunto: sarà trattata meno duramente di te. Quindi il desiderio del Signore sembra sempre quello di perdonare o di dare il tempo, insomma, di cambiare.
C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Faccia subito, poi concludiamo.
Ma io sono rimasta un po' perplessa, anche se tutto quello che è stato detto mi ha convinto molto, sono d'accordo, come diceva Sandro e gli altri. Ma io mi sono detta, ma di Corazim, di Bethsaida, di Cafarno, non abbiamo ancora sentito nulla che loro lo hanno respinto o gli hanno fatto qualcosa, cioè... Mi pare che Gesù appunto ha fatto tutti questi miracoli, ma la gente non è che l'ha maltrattato finora. A me non c'è descritto niente nei capitoli precedenti che questi popoli, cioè queste città, l'ha cacciato fuori dai loro confini. Quindi mi pare che Gesù legge nel cuore quello che sarà, che avverrà dopo, secondo me. E qui è appunto è un rivelare, appunto cominciò a insultare, è un rivelare quello che avverrà dopo, perché appunto mi lasciava un po' perplessa. Certo, è un avvertimento, perché questa città ha ricevuto molte, molte grazie, molti segni. Può essere un avvertimento per noi, perché chi ha ricevuto di più più deve consegnare, deve essere cosciente, insomma.
No, mi chiedevo se qualcuno era d'accordo. Ma io avrei molte cose, non sono tutte chiare, quindi... Anzitutto non rimprovera perché non hanno creduto in lui, Non è questo il punto. Il rimprovero non è perché non hanno creduto, ma perché non si sono convertiti. È un'altra cosa. Pensateci. Io penso che non sia la stessa cosa. È l'incapacità a operare, a convertirsi, a fare, a cambiare. E questo l'aveva già detto sopra, è un brano strettamente connesso, secondo me, al tutto il brano successivo, tutto il brano, ma adesso mi occuperei del rapporto con i versetti precedenti, dove si parla dei bambini, a chi paragonerò questa generazione? E io non sono tanto d'accordo, vedo che la maggioranza intende così, con la conclusione, l'ultimo stico, le ultime parole del versetto 19, la sapienza, si intende che la sapienza sarebbe Gesù, ma è molto strano, per me è molto strano, sempre stato molto strano, quasi inaccettabile, non, se fosse così dovrebbe dirlo. No, io penso che sia coerente con la tesi di questi versetti, che negli esempi è abbastanza chiara, no? Cioè, sia che venga uno a proporre di ballare o l'altro, un altro a proporre di far lamento, nessuno si muove, non ne ha voglia, non cambiano. E invece la sapienza consiste nel cambiare. La traduzione che abbiamo davanti secondo me è insostenibile perché il traduttore se l'è cavata cambiando il tempo del verbo. Propriamente il testo dice che la sapienza fu giustificata dalle sue opere. Fu giustificata dalle sue opere. Quando? Di cosa sta parlando? Quindi c'è un problema lì, io non voglio insistere su questo, secondo me non è la sapienza, qui non è Gesù. Gesù, il racconto vuol dire, le parole vogliono dire la sapienza si dimostra, si è sempre dimostrata, dalle opere, è con le opere che si dimostra che uno è sapiente, cioè se le sue opere sono, in questo caso, di conversione, è lì che si dimostra la sapienza. E io intenderei così più o meno, senza poter adesso argomentare, e ciò che segue è un modo per sottolineare questo. Io credo che qui ci sia veramente un problema di linguaggio per noi. Non è una profezia, non è un modo profetico per sottolineare questo. Ma vi immaginate che Cafarnao viene condannato nel fuoco eterno? Ma chi è Cafarnao? Tutti gli abitanti di Cafarnao del tempo di Gesù? Ma che senso ha? Chiediamocelo, Gesù cosa fa qui? Prende come un profeta, come prende la storia biblica, Tiro, Sidone, dove, che ha dei testi, sarai precipitato, Isaia 14, prende Sodoma, Gomorra, che sono l'esempio della condanna eterna, e dice, guardate che il giorno del giudizio sarà trattato meglio Sodoma e Gomorra di voi, cioè è per scuotere, ma non, a chi si rivolge? Cioè, non è che Gesù ha davanti Corazina, davanti Cafarnao che stanno ascoltandolo. A me sembra che sia un'espressione, questo concludo, che si inserisce nel quadro di tutto il capitolo. Oltre al problema del linguaggio che non va preso alla lettera, non è un linguaggio che possa essere preso alla lettera, andiamo incontro a problemi insolubili, cioè se Gesù condanna in anticipo con una condanna eterna peggiore di quella classica di Sodoma le città, perché? Perché non avrebbero creduto in lui, ma no, non si parla della fede in lui qui, si parla dell'incapacità di cambiare, cosa che avviene sempre anche per noi, cioè bisogna di cambiare. Il secondo motivo, secondo me, che volevo sottolineare, è nel quadro di tutto il capitolo, è un modo per dire che è lui colui che deve venire. Siamo ancora in questa tematica, perché se fossero stati fatti questi segni Sodoma e Gomorra esisterebbe ancora. Come dire, voi non sapete chi avete in mezzo a voi, non ve ne rendete conto, non cambiano le cose, in fondo non cambiano, non vi convertite, non cambiate, non tornate a Dio. A me sembra che sia questo, cioè è un modo per dire: vedete, noi non vi rendete conto di chi avete in mezzo a voi. È un modo per, secondo me, però capisco che sembra in questo modo più facile, ecco, non insistere sul senso letterale di queste espressioni, ma io penso che nel quadro qui non c'è una concludiamo dicendo che anche ciò che segue nello stesso contesto, come starebbero insieme le cose? Ciò che seguirà in quel tempo, in quel medesimo momento, rispose: beato, ti ringrazio Padre perché hai rivelato ai piccoli. Allora qualcuno c'è, non credo che sia, c'è un problema di linguaggio in cui Gesù esprime in modo un po' paradossale, perché questo non risulta, esprime la grandezza del momento in cui le città, in cui il suo contesto, il suo popolo, ecco, vive, che non si rende conto, come d'altra parte avviene abitualmente, mi sembra.